Grazie innanzitutto per avermi invitato e mi scuso fin d'ora se dovrò dileguarmi subito dopo il mio intervento, purtroppo, come ha detto Monaco so bene, un impegno in ufficio a breve e quindi cercherò di essere, entro subito nel merito e rispondo alla domanda di Roberto Rosemano, che ahimè non è una provocazione, ma è una domanda che contiene già in sé in parte la risposta. Io credo che è inutile dire che le intercettazioni servono e come, se mai ci si potrebbe chiedere a che serve questa legge, diciamo, sulle intercettazioni, ma anche a questo provare a rispondere. Io credo che, è detto diciamo in pochi minuti, in poche battute, e non è facile, ma ci proverò. Come complimento, diciamo, le capacità comunicative che saranno messe alla prova, non posso riuscire a essere all'altezza di questa presentazione. Io credo che i punti e le questioni sono tre, sui quali provare a fare, diciamo, le riflessioni che farò magari in ordine scarso. Il primo, che è quello fondamentale, confrontarsi con il testo di legge, almeno quello che è stato approvato alla Camera, in attesa della sua approvazione in Senato, vedremo se e come sarà approvata, se sarà approvata nella stessa formulazione della Camera, se ci saranno delle modifiche, il che però evidentemente comporterebbe un ritorno di nuovo alla Camera. Queste, diciamo, sono valutazioni che magari chi conosce meglio dovrebbe realizzare e potrà dire. Ma intanto ragioniamo sul testo. Primo dato, quindi, credo, prima cosa da cui partire è ragionare su questa legge, sull'impatto che questa legge avrà sulle intercettazioni. Secondo dato sul quale credo che vada fatta una riflessione è sulla quella campagna di stampa, e non solo di stampa, di informazione, ma mi verrebbe dire spesso di disinformazione, che attorno al tema delle intercettazioni telefoniche si è sviluppato in particolare negli ultimi anni e che è stata una campagna che io non esito a definire devastante sul senso e sull'uso delle intercettazioni che si sono fatte, disinformando i cittadini e preparando il terreno per questa legge. Terzo elemento, il terzo aspetto sul quale riflettere, credo che sia debba venire proprio alla fine come conseguenza di quei due passaggi, la riflessione sulla legge e sul testo di legge e la riflessione sulla campagna di sostegno, diciamo, di questa legge, di preparazione del clima, e ragionare, e così spero di poter rispondere anche alla tua domanda, sulle finalità di questa legge, sugli obiettivi perseguiti dal cosiddetto legislatore. Cosiddetto senza, diciamo, senza volere questo cosiddetto esprimere nessun senso spiegativo, una figura astratta che poi ha spesso interessi diretti e concreti. E allora, che sul testo di legge, che non c'è il tempo per esaminarlo, ma soltanto alcuni passaggi credo che vadano evidenziati, e mi soffermo innanzitutto, quando parlo dell'impatto, soprattutto sull'impatto che avrà sulla capacità di investigazione di magistratura, forze dell'ordine, polizia giudiziaria, e tralascio, perché magari saranno altri relatori, a sviluppare l'aspetto relativo alla forte compressione del diritto di cronaca e soprattutto del diritto di cronaca nel suo aspetto, nel suo versante pubblico, cioè il diritto dei cittadini ad essere informati su vicende di interesse pubblico, ad essere informati per la verità anche su modalità di esercizio di modalità di amministrazione della giustizia, e quindi il diritto di essere informati su come il potere giudiziario viene amministrato appunto dai magistrati stessi. E comunque andiamo a un aspetto. Ma io credo che davvero, se la legge passerà nel testo approvato alla Camera e verrà applicata, come deve essere applicata? Senza, diciamo, forzature di nessun genere da parte di una magistratura che volesse per ipotesi salvare lo strumento. Io credo che non debba farsi, io credo che la legge vada applicata come è giusto che sia, che senza interpretazioni, diciamo, che forzi nel testo di legge, è una legge che determinerà, senza che debba apparire eccessivo, ma sostanziale, definitivo, esaurimento dello strumento. Noi non avremo più, soprattutto in relazione a un certo tipo di indagini, quelle in cui le intercettazioni sono regolate più efficienti, non abbiamo più a disposizione uno strumento che è stato lo strumento principale delle indagini più delicate degli ultimi anni. L'Associazione Giunta Nazionale dell'ANM ha parlato appunto di morte della giustizia. Morte o non morte, certo è che morte, questa legge sarà pietra tombale dello strumento di intercettazione. E lo spiego, diciamo, molto semplicemente per chi non conosce il testo di legge sull'aspetto principale. Come lo spiego soprattutto ai ragazzi, cos'è l'intercettazione telefonica? Poi, come sapete, le intercettazioni si dividono in due tipi, cioè l'intercettazione cosiddetta telefonica, cioè mettiamo sotto controllo il telefono, poi c'è l'intercettazione ambientale, quella che si fa con una microspia messa in un luogo e si intercettano le conversazioni delle persone che si trovano in quell'ambiente. Le intercettazioni oggi hanno come loro due presupposti, diciamo, principali: i gravi indizi di reato e l'assoluta e l'indispensabilità dell'intercettazione per la prosecuzione delle indagini. Partiamo dal primo elemento: gravi indizi di reato. Cosa significa gravi indizi di reato? Significa che perché possa essere attivata una intercettazione, ma vedo che ci sono via 10 minuti, quindi deve essere molto più rapido. I gravi indizi di reato significa che devono esserci gravi elementi che un reato è stato commesso. Non si sa ancora da chi, ma che un reato è stato commesso. Ipotesi. C'è la prova che perché lo viene a denunciare, perché viene accertato dalla polizia giudiziaria che è stato messo fatto un attentato dinamitardo nei confronti, ad esempio, di un negozio, quello naturalmente grave indizio di reato, sia della minaccia e probabilmente anche di una possibile estorsione, specie se siamo, diciamo, in terra di mafia, e quindi un attentato dinamitardo finalizzato a chiedere il cosiddetto pizzo, cioè queste cose noi siciliani purtroppo le conosciamo bene. In questo caso quindi noi abbiamo dei gravi indizi del reato, un grave indizio che si è commesso un reato. Dopodiché il secondo elemento è di valutare se le indagini sono assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. Mettiamo ipotesi che la parte offesa, il soggetto vittima dell'attentato, si dimostri, diciamo così, poco collaborativo, cioè come spesso anche questo ahimè avviene in terra di mafia, e cioè che la polizia, il pubblico ministero, sospetti che il commerciante abbia qualche idea su chi possa essere l'autore, oppure che nel caso in cui arrivi a casa sua o sul suo telefonino una telefonata di tipo intimidatoria, preferisca accordarsi con l'estorsore anziché denunciare la cosa alle forze di polizia. Beh, in questo caso oggi si potrà attivare una intercettazione telefonica sul telefono della parte offesa, perché ci sono i gravi indizi di reato e si ritiene assolutamente indispensabile la distruzione delle indagini di intercettazione. Non solo. Nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria, ad esempio, dovesse avere raccolto elementi su magari dal testimone o da attività di controllo che aveva svolto nei giorni precedenti una pattuglia di polizia, che Tizio e Caio, noti mafiosi della zona, erano stati visti appostati per qualche ora di fronte al negozio, quell'esercizio commerciale che poi fatto attentato di Vitalio. Questo potrebbe essere un elemento per attivare un'intercettazione nei confronti di questi soggetti. Bene, questa indagine magari porterà poi a cogliere la telefonata giusta e tutta un'indagine che, come tante volte è accaduto, sarà, porterà all'individuazione dei colpi della grazia. Bene, questo con la nuova legge non sarà possibile, non sarà più possibile, per il semplice fatto che è stata cambiata una parola, che però è decisiva. Al posto della parola reato c'è la parola colpevolezza. Al posto, cioè, dei gravi indizi di reato, è stato sostituito i gravi indizi di colpevolezza. Poi, nell'ultimo passaggio alla Camera, l'aggettivo gravi è stato sostituito agli evidenti, ma insomma, se non è zuppa e pappagnato, siamo sempre lì. Quindi, non sarà più sufficiente la prova dell'esistenza di gravi indizi di reato, ma di evidenti indizi di colpevolezza. E qual è la differenza tra il concetto di reato di colpevolezza, lo dico ai ragazzi che magari non hanno studiato diritto e non hanno presente questo aspetto? La differenza è fondamentale. Non sarà sufficiente quindi che un reato è stato commesso, ma sarà necessario gli indizi che il reato è stato commesso da quella data persona. Quindi io potrò mettere sotto intercettazione le persone viste nei pressi del negozio commerciale soltanto se ci saranno degli indizi di colpevolezza, cioè di responsabilità. Certamente non è un evidente indizio di colpevolezza il fatto di essere stati visti nei pressi dell'esercizio commerciale nei giorni precedenti all'attentato. E non solo, perché la legge prevede anche che, per quanto riguarda l'altro esempio, la parte offesa è messa sotto intercettazione soltanto se ne fa la richiesta e non se di propria iniziativa la polizia, il pubblico ministero ritiene di dover mettere sotto intercettazione la parte offesa, il che significa che, nel caso di sopra, la parte offesa che si sospetta essere reticente e che non denuncerà gli estortori, sarà un po' difficile, richiederà spontaneamente di avere messo sotto controllo il proprio telefono, anche perché mettere sotto controllo il proprio telefono e dichiararlo diventa rischioso spesso in terra di mafia, perché se per effetto di quell'intercettazione dovesse essere individuato e poi arrestato l'estorsore, la mafia dirà: beh, non è stata colpa degli sbirri, tra virgolette, o del pubblico ministero, ma sarà colpa della parte offesa, che è stato lui a chiedere di mettere sotto controllo l'intercettazione. Beh, questo è un fatto, diciamo, un piccolo esempio di perle, nella legge ce ne sono tante. Ora, il paradosso di tutto ciò è anche un altro, lo dico soprattutto appunto ai ragazzi, che la legge italiana prevede che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, anziché mettere sotto controllo il telefono della persona, lo si arresta, perché per i gravi indizi di colpevolezza sono un elemento sufficiente per emettere un provvedimento cautelare. Allora, se io ho, lo dico, diciamo, dobbiamo essere per fine intuitivo, se io ho già acquisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto sottoposto a indagini, perché devo mettere a rischio degli altri cittadini italiani lasciando in libertà l'indagato, mettendoli sotto controllo del telefono? Non lo assicuro, la patria galera, e ne dispongo, ne faccio, chiedo al giudice che emette un'ordinanza di custodia cautelare e viene arrestato. Quindi qual è il risultato? Il risultato è che o saremo così bravi e fortunati ad acquisire gravi indizi di colpevolezza senza le intercettazioni telefoniche, e quindi faremo arrestare l'indagato, e quindi le intercettazioni non si faranno, oppure, non avendo gravi indizi di colpevolezza, non avremo gli elementi per fare l'intercettazione. Nel primo caso, e nel secondo, l'intercettazione non sarà più possibile. Dopodiché dicono però, beh, qualcuno potrebbe dire, fa un po' per scopi retorici e propagandistici, fa un po' il furbo, perché non evidenzia, non sottolinea che in realtà questa drastica restrizione della legge di intercettazione non riguarda i reati di mafia, riguarda soltanto i reati ordinari, il che però è vero, ma soltanto in parte. Perché è vero soltanto in parte? Perché non tutti gli italiani sanno, ma gli addetti ai lavori sanno tutti, anche quelli che dicono che non è come vi sto dicendo io, questo, diciamo, fa parte ai margini di un grande buona fede di chi sostiene il contrario, ma è un terzo punto, quello che finalità, diciamo, del legislatore, e poi ci veniamo alla fine. E come non tutti gli italiani sanno, ma sanno tutti gli addetti ai lavori, non sarei in grado di fare la percentuale, ma tantissimi procedimenti di mafia non iniziano mai con il bollo del processo di mafia, del reato di mafia, col 416 bis, con l'articolo 7 e così via, soprattutto in un caso, nel caso in cui l'indagine non riguarda i mafiosi DOC, il mafioso già pregiudicato, il mafioso già magari arrestato che torna sul territorio, allora magari sarà più facile aprire un procedimento per fatti di mafia e l'intercettazione inizia subito per fatti di mafia. Ma il procedimento inizia generalmente per reato ordinario nei confronti dei cosiddetti insospettabili, nei confronti dei colletti bianchi, nei confronti di quei soggetti nei quali non puoi dire fin dall'inizio che è ipotizzato in un reato di mafia, ma inizi probabilmente per un'ipotesi di reato ordinario. Come si tratta di un ipotesi di reato ordinario, ancora una volta si applicherà il principio per cui se non ci sono gli evidenti indizi di colpevolezza non potrei attivare l'intercettazione. Vi faccio solo una sera. Una delle indagini, credo, più, non so se importanti, ma diciamo, significative, anche un po' fortunate, che abbiamo avuto negli ultimi anni per vicende che riguardano appunto i sospettabili, una vicenda di riciclaggio che ha coinvolto un costruttore finanziere, secondo noi diciamo riciclatore palermitano, in concorso con un avvocato d'affari milanese, in concorso con un banchiere svizzero che ci ha consentito di, tra l'altro, sequestrare 13 milioni di euro in una filiale di una banca svizzera alle Bahamas, a Nassau, secondo noi di provenienza di Cosa Nostra, è nata sulla base di un'intercettazione che non era un'intercettazione di mafia. Era un'indagine della Procura di Como, che la Procura di Como aveva iniziato per gli atti ordinari, e dove, per puro caso, casualmente, è stata intercettata una telefonata di questo banchiere svizzero che era al centro dell'indagine comasca, con una cabina telefonica pubblica palermitana, dove un palermitano fissava un appuntamento a Milano con questo banchiere svizzero, dove dall'attività di intercettazione, dall'attività poi di appostamento, di osservazione, come si dice, la polizia giudiziaria ha identificato questo palermitano. Il palermitano era persona nota, diciamo, agli ambienti giudiziari palermitani, che già ha processato su tempo perfino da Giovanni Falcone. Inizia un certo tipo di carriera, diciamo, non la smette mai, sono è una delle categorie che dei riciclatori che non va mai in pensione. E da questa indagine, a quel punto, quando si è scoperto di chi si trattava e i precedenti che aveva, è iniziata l'indagine di mafia. Beh, semplicemente questa indagine non sarebbe mai iniziata, non avremmo mai individuato questi rapporti, non avremmo mai sono state arrestate queste persone, non saremmo mai giunti neppure al sequestro dei 13 milioni di euro, questo per fare una esemplificazione. Io credo peraltro che, e torniamo ai precedenti di mafia pertanto, quindi verranno danneggiate anche le indagini di mafia, soprattutto le indagini di mafia che riguardano i cosiddetti insospettabili colletti bianchi, e saremo, dopo l'approvazione di questa legge, che sarà approvata così com'è, un po' più disarmati. Disarmati già un po' lo eravamo, se pensiamo agli effetti e all'impatto che ha avuto la legge sui collaboratori di giustizia, e basta fare una storia giudiziaria del nostro paese, dalle indagini contro la mafia, ma non solo le indagini contro la mafia, le indagini contro i potenti d'Italia, anche i mafiosi sono parte delle categorie dei potenti, ma come sappiamo ci sono ben altre categorie che dimostrano come l'intercettazione è sempre stato uno strumento indispensabile. Uno strumento che è peraltro inoppugnabile e attaccabile, che registra spesso la voce dei potenti e sulla quale diciamo, non accusabile dai potenti medesimi di essere frutto di complotto e danni, perché si tratta semplicemente soltanto della loro voce, per questo diventa uno strumento dal loro punto di vista di abbonico. Ma la cosa che a me preoccupa, e chiudo perché tra poco mi inizia l'udienza alla Corte di Giustizia, ma la questione, per certi versi, non solo è più grave, ma altrettanto grave, dicevo, non è tanto soltanto gli effetti che avrà questa legge. L'abbiamo detto grosso modo, saremo più disarmati. Un tempo noi ci muovevamo utilizzando due strumenti fondamentali, collaboratore di giustizia e intercettazione. La legge sulla collaboratore di giustizia non che abbia azzerato il fenomeno, ma sicuramente lo ha drasticamente ridimensionato, e non è un caso che negli anni successivi le indagini di mafia, non solo di mafia, sono state prevalentemente fondate sulle intercettazioni anziché sui collaboratori di giustizia. Per la verità, detto per inciso, all'epoca, quando venne approvata la legge sulla Corte di Giustizia, l'accusa ai magistrati che i magistrati erano troppo pigri e andavano al traino dei collaboratori di giustizia incapaci di fare indagini tipo tradizionali. Ci veniva detto, beh, ci sono gli strumenti per poter fare indagini tradizionali, che ricadere alle intercettazioni. Così, diciamo, abbiamo fatto, forse ci siamo impegnati un po' troppo nel rendere efficiente questo strumento. Chi diceva allora che noi dovevamo dedicarci alle intercettazioni, dicono oggi che noi siamo troppo pigri perché facciamo soltanto intercettazioni dedicate alle indagini tradizionali. Quando si chiede a queste persone di semplificare quali sarebbero gli strumenti di indagini tradizionali, mi rendo conto che sono con difficoltà, perché semplicemente rimane, diciamo, il deserto degli strumenti investigativi, tolte gli uni e tolti gli altri, soprattutto per certe indagini che sono indagini nelle quali bisogna cercare di penetrare all'interno delle cose segrete o di organizzazioni segrete. All'interno delle organizzazioni segrete ci può entrare in due modi: o con una persona che entra dentro l'organizzazione segreta e fa da testimone, il collaboratore di giustizia, o con uno strumento, un apparecchio che entra dentro l'organizzazione segreta e ci dice quello che sta succedendo, e cioè l'intercettazione telefonica ambientale. Senza uno e senza l'altro le organizzazioni segrete, mafiose e non, rimarranno tali e gli spazi di impunità del nostro paese si amplieranno. Ma tutto questo, come dicevo, è uno degli aspetti altrettanto preoccupanti, e io ho definito quasi devastante, la campagna di sostegno che è stata fatta di preparazione a questa legge, che è una campagna fondata sulla disinformazione, sulla menzogna organizzata, sulle bugie, su luoghi comuni deformati. Cioè, noi abbiamo avuto per mesi e mesi testate giornalistiche tra le più lette in Italia che titolavano tutti gli italiani sono intercettati. Testate, diciamo, sorvoliamo sui dati che il ministro Alfano nel presentare il disegno di legge ha sparato un po' a casaccio, facendo riferimento a quasi un terzo, non ricordo esattamente, non ho più come le cifre, quasi un terzo degli italiani sottoposti di fatto alle intercettazioni, presa da un calcolo che lo stesso ministro Alfano in quella circostanza disse che un suo calcolo empirico che aveva fatto moltiplicando il numero di decreti con il numero di persone che mediamente sono in contatto con un soggetto in Italia, veramente un po' singolare, il ministro della giustizia doveva farsi il calcolo empirico, carta e penna a casa non abbia a disposizione, diciamo, gli uffici del ministero gli possono dare dati, diciamo, più affidabili. Ma certo è che, al contrario di quanto non si vuole far credere, l'Italia è un paese dei più garantiti dal punto di vista della citazione. Cioè, ci sono paesi come gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna, la civile Inghilterra, dove le intercettazioni vengono disposte direttamente dalle forze di polizia. Ci sono alcuni, non so se in Inghilterra o in Germania, dove perfino, con tutto il rispetto, i vigili del fuoco possono sottoporre l'intercettazione senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, possono sottoporre l'intercettazione i cittadini, si dirà che poi non hanno efficienza probatoria processuale, ma intanto sono autorizzate, sono intercettazioni autorizzate, consentite, diciamo, dalla legge, dove organismi di tutti i tipi, organismi finanziari, uffici pubblici, uffici tributari, amministrativi, eccetera, al quale sono consentiti di fare intercettazioni, mentre in Italia abbiamo un sistema nel quale ci sono quei due requisiti, tra indizi assoluti di responsabilità con l'espulsione di indagini, e in ogni caso non solo la polizia giudiziaria, ma neppure il pubblico ministero può disporre un'intercettazione se non c'è un giudice terzo che autorizzi l'intercettazione stessa. Io credo che questa è una, diciamo, delle menzogne. Un'altra menzogna è quella delle intercettazioni che costano troppo, e che il rimedio per contenere i costi dell'intercettazione sia quello di abolire l'intercettazione, mi pare, diceva, un po' troppo, quando ci sarebbe la porta di mano non del legislatore ma del governo, quindi sarebbe molto sotto, ci basterebbero anche delle misure amministrative, dei sistemi per contenere questi costi. Basterebbero due cose, come in tanti paesi, in Francia ad esempio, ma anche in Germania, vengono imposti alle società che gestiscono il servizio telefonico, quindi concessionario di servizio pubblico, quindi nel quale deve essere lo Stato imporre il prezzo, e imposto il prezzo delle intercettazioni telefoniche. Forse voi non sapete che spesso lo Stato paga per ogni telefonata intercettata più di quanto non paghi la persona intercettata, perché la persona sulla stessa chiamata telefonica, la compagnia telefonica ricava due volte il costo dell'intercettazione. Una si fa pagare lo Stato a tariffa piena, e una si fa pagare dall'intercettato che, se è bravo, attiva una delle tariffe, diciamo, speciali ridotte, paga naturalmente di meno.
Congratulazioni,
paga lo Stato.
intercettato paga perché paga naturalmente, no, l'intercettato paga ovviamente, diciamo, la sua telefonata,
la sua telefonata, però è sempre la stessa la telefonata, d'accordo? Lui paga la tariffa di produzione, lo Stato paga la tariffa intera. Ma come un'altra voce significativa delle spese delle decedenze è quello che studia dal noleggio delle apparecchiature. Come ben sa la Polizia Giudiziaria, uno dei rappresentanti nella sala, una voce di spesa molto alta è quella del noleggio, soprattutto per un certo tipo di intercettazione, quelle più sofisticate, intercettazioni ambientali, spesso fatte con apparecchiature particolari, telecamere, videocamere, eccetera, eccetera. Beh, questo costa l'ira di Dio, diciamo così. Nonostante le sollecitazioni più volte fatte da parte nostra, anche da parte degli operatori, delle forze dell'ordine, lo Stato non si è mai dotato in prima persona di questa apparecchiatura. Non capisco per quale ragione non possano farsi dei contratti diretti per quale vengono acquisite dallo Stato questa apparecchiatura invece di noleggiarle a cifre folli dai privati, dove si paga il noleggio delle spese, il collega Paci che diciamo, ha esperienza specifica potrà confermare, il noleggio delle spese e perfino si paga anche il personale specializzato che la stessa ditta privata mette a disposizione. Poi sarebbe sufficiente fare gli adeguati corsi di formazione del personale già della Polizia Giudiziaria accompagnato dall'acquisto di tutti questi materiali per abbattere fortemente la spesa. Allora, e arrivo così al terzo punto che mi divergo, come dicevo prima. Allora, siccome dubito che ci si trovi di fronte a degli sprovveduti, sia dubito che queste diciamo, facili osservazioni e constatazioni sfuggano a tutti coloro i quali sostengono il contrario, che hanno messo in piedi questa campagna, beh, forse allora c'è dell'altro. E che forse c'è dell'altro viene fuori anche da alcune norme, altre, diciamo, soffermo, come la norma che prevede la possibilità che venga addirittura l'obbligo, ma comunque la facoltà di togliere il procedimento penale dalle mani di quel magistrato, di quel sostituto che dovesse risultare iscritto nel registro della Polizia di Stato per effetto di una denuncia fatta dall'indagato, dallo stesso suo indagato, cioè lì, nel momento in cui nel momento in cui quindi l'indagato dovesse denunciare in modo naturalmente strumentale e pretestuoso per togliersi di mezzo il pubblico ministero che indaga su di lui, il semplice fatto della sua denuncia che comporta un atto dovuto dell'ufficio competente, ex articolo 11 si dice il codice di procedura penale, l'ufficio competente è indagare sui magistrati di un certo ufficio, quindi comporterà un atto dovuto l'iscrizione al registro degli indagati di un magistrato, poi il magistrato deve immediatamente astenersi dal procedimento e quindi mollarlo. E questa norma che naturalmente non ha nessuna effettiva e concreta razionalità, soprattutto dove l'astensione diventa obbligatoria per la denuncia per essere strumentale indagato, probabilmente rivela più di quanto non possa apparire a prima vista quello che è, qual è l'ispirazione di questo disegno. Cioè l'ispirazione di questa legge è sempre la stessa, quello di un regolamento di conti, e di fronte del quale la politica, non so, uso un termine diciamo improprio, ma passato nella sua corsenza, la politica, diciamo così, regolamenta e definisce i suoi rapporti con una magistratura che ha violato un patto. Il problema è questo, noi abbiamo una magistratura di tutti i diritti, una magistratura che è cambiata negli ultimi 20-30 anni, non è più la magistratura omogenea a un blocco di potere che applicava la legge in modo disuguale, forte con i deboli, deboli con i forti, cioè una magistratura che, tornando alla Costituzione, è non solo fedele diciamo, al principio costituzionale, ma soprattutto all'articolo 3, l'applicazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. È questo che non va. E per dare diciamo, un'ulteriore bastonata diciamo, alle gambe a questa magistratura di subdivente si fa la legge sull'intercettazione. Grazie, scusate.